Noi di minimalismo più serio vogliamo parlare, perché per sottrazione probabilmente si vive meglio, lo ha sperimentato la nostra ospite che è in collegamento con noi, che si chiama Sabrina Dorsi. Vivere semplice, ben trovata Sabrina, ciao.
Ciao. Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Beh, minimalismo, no? La fettina di Elisabetta Canalis racconta, no, di una cucina sicuramente delicata, dietetica, no, salutare, salutista, ma anche molto molto facile. Tutto questo si potrebbe in qualche modo razionalizzare per tutti gli aspetti di una vita familiare, Sabrina.
Sì, è molto divertente questo paragone che avete fatto, e anzi vi ringrazio, perché ha senso parlare di semplificazione, di minimalizzare, di togliere, però bisogna anche stare molto attenti, perché si rischia di andare nel banale. Mm. Soprattutto oggi ci troviamo in un momento storico in cui semplificare pare sia una cosa, rendere la realtà più superficiale, lo vediamo anche in politica, il messaggio che semplifica è il messaggio poi che va a cogliere degli aspetti popolari di istigazione quasi alla paura, no?
Sì.
È molto facile semplificare e toccare delle corde che sono quelle che sono quelle più umane. Io parlo del semplificare sempre su questo aspetto dell'umanità, ma mi fermo e sosto proprio su questo paradosso. Mm. Il paradosso di semplificare in famiglia, dove è tutto assolutamente complicatissimo. Lo sappiamo noi genitori, insegnanti, che abbiamo figli, che abbiamo alunni, sappiamo che i ragazzi, i giovani, i bambini, anche più piccoli, sono esseri che sono sempre più difficili da gestire. Quindi noi adulti abbiamo una missione sempre più complicata, per quello che io parlo di vivere semplice, perché mi piace rimanere dentro questo paradosso e guardare che cosa si può fare, perché noi possiamo fare moltissimo, solo che lo dobbiamo sapere.
Esatto, brava, proprio qui volevo arrivare, perché hai detto bene, sembra un paradosso, no? In una società in cui il superfluo è diventato fondamentale, no? Quindi dobbiamo tendere tutti a circondarci più di oggetti, migliori oggetti, viviamo in un mondo di cose, no? Abbiamo però bisogno ovviamente poi di arrivare alla sostanza delle questioni, e questo non è facile, soprattutto da insegnare. E allora come dobbiamo partire, e quali sono i primi passi da fare per poi arrivare alla questione?
Tanto io voglio dire che sono una mamma, non sono un'esperta, non sono una psicologa, non sono un'insegnante, sono semplicemente una mamma che ha avuto 3 figli e che si è incuriosita moltissimo sul tema proprio dell'affrontare al meglio la genitorialità.
Sì.
Quindi mi sono letta tutto quello che si poteva leggere di libri di genitorialità, e mi sono resa conto che i libri di genitorialità sono la cosa più inutile del mondo.
Brava.
Quindi cerco, insomma, il mio obiettivo è quello di aver scritto un libro che non sia un libro di genitorialità, ma sia un libro che parla agli adulti ed è per gli adulti che vogliono migliorare se stessi, perché dopo 15 anni di esperienza come mamma mi sono resa conto che l'unica cosa importante, fondamentale per avere una relazione sana, solida, felice, serena con i propri figli, è averla con se stessi. Quindi bisogna che ripartiamo da noi, e il problema è che noi siamo impegnati, abbiamo delle vite folli, siamo in carriera, siamo, insomma, ognuno di noi ha la sua vita, e il fatto che arrivino questi figli nella nostra vita la vediamo come una complicazione in più. Invece nel mio libro io dico una cosa un po' inedita, spero. Io penso che i figli siano un'occasione per crescere, per trovare se stessi, per trovare un modo migliore di vivere con se stessi. E poi questo loro lo vedono, lo sentono. Allora io ho, diciamo, 3 punti di riferimento che sono i miei pilastri. Da una parte osservare, cioè noi siamo abituati a intervenire sempre, a dare la nostra opinione, a giudicare, no? A mettere fretta, a fare, perché siamo persone abituate a ruotare a correre nella ruota. Invece con i figli dobbiamo forse cambiare un po' atteggiamento e metterci in una modalità più di ascolto, di guardare quello che succede, perché quando tu smetti di dire la tua, e quindi di mandare in automatico i pregiudizi, no, ma io conosco mio figlio, ma no, prima lo fa e meglio è, deve imparare tutto il prima possibile perché così sarà più avvantaggiato nella vita, eccetera, eccetera, più noi facciamo questo e più ci precludiamo la possibilità di guardare quello che succede davvero. Quando guardi e osservi in silenzio, senza la parola, solo con lo sguardo, il bambino, il tuo figlio, ti accorgi che loro ci insegnano un sacco di cose che sanno fare meglio di noi, perché sanno essere più pazienti, sanno sbagliare e non arrabbiarsi e riprovarci sempre, sanno essere tolleranti, sanno essere generosi. In questo modo, osservando loro quando sono piccoli, noi in realtà possiamo metterci in contatto con quella parte di noi che era così in origine, ma che poi noi abbiamo smesso di essere.
È diventata complicata.
Eh sì, perché no, per la frustrazione della paura di sbagliare o di essere giudicati come troppo buoni, come troppo scemi, no? Dobbiamo essere molto molto all'altezza del mondo che ci circonda e quindi siamo diventati diversi. In origine noi non eravamo così, eravamo come loro. Allora, osservare loro ci dà questa chiave di lettura che è veramente magica. E allo stesso tempo il fatto di osservarli fa sì che loro si sentano guardati, quindi si sentano sentiti, riconosciuti. Cioè loro vedono che nei nostri occhi c'è la bandiera bianca alzata. Non siamo sul campo di battaglia in famiglia, non deve vincere nessuno. Qua dobbiamo stare tutti bene. Allora loro si rilassano e smettono di fare i capricci, le scenate, di essere sempre demanding, no? Sempre volere qualcosa in più, sempre mettersi di traverso, che sono poi tutte strategie di manipolazione. Mm-hmm. Guarda mamma, faccio questo, guardami. I genitori impazziscono perché devono anche vivere, non possono passare la giornata a guardarli, no? Però io dico, cambia la lente con cui li guardi. Perché se li guardi in modo diverso e loro si sentono guardati, smettono di chiederti attenzione, perché la ce l'hanno la tua attenzione.
Il processo di semplificazione della quotidianità di cui tu parli nel tuo libro, Sabrina, sì, è solo collegato al rapporto coi figli, all'osservazione dei figli?
Allora, il tema è che partendo dall'osservazione dei figli si arriva a capire tutto quello che non serve più. E si comincia a togliere, si comincia a liberarsi della troppa roba che ci blocca la casa e non ci fa vivere in serenità, ci obbliga un po' a liberarci anche dalla fretta che abbiamo sempre e ci obbliga a trovare delle tecniche proprio individuali per stare meglio. Allora, noi sappiamo, insomma, dalla filosofia, dagli esercizi di Sant'Ignazio di Loyola, fino da sempre noi abbiamo cercato delle tecniche per esercitarci a essere coerenti con i nostri pensieri, no? Una cosa è dirlo, osserva meglio il bambino, poi una cosa è farlo. Allora io nel libro mi sono divertita a raccontare tutti gli esperimenti che ho fatto, anche tutti i fallimenti da cui sono partita, perché le mie idee, i miei pensieri erano molto alti. Bisognava vedere se riuscivo a concretizzarli e farli diventare reali. Certo. E quindi mi sono messa mano in pasta e nel libro racconto tutti i miei piccoli esercizi quotidiani, che sono fondamentalmente degli esercizi dove la razionalità non serve a niente. Cioè finché noi ne parliamo di queste cose non cambia nulla. Bisogna davvero mettersi a lavorare su se stessi e nel libro c'è un lungo capitolo in cui parlo proprio di questo.
Potete trovare tutto sul portale www.viveresemplice.org. Il prossimo 12 ottobre, venerdì, alla libreria Ottimo Massimo di Trastevere alle 18.30 ci sarà la presentazione del libro, che ha una distribuzione indipendente, quindi si acquista online sul sito della casa editrice dove c'è la lista di librerie dove è reperibile. Vivere Semplice di Sabrina Dorsi.
Grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie, presto. Ciao.